Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Uniamo la nostra preghiera, offriamo questa Eucaristia per la pace. Uniamoci a tutti quelli che soffrono, che sono nel dolore, tutti quelli che piangono. Chiediamo perdono per noi e per tutti gli uomini.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo secondo, versetti 23-28. Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni, e diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato».
Parola del Signore.
Ecco ancora, Gesù è collocato nel sabato. Abbiamo già visto questo, la giornata di sabato, è la prima giornata che il Vangelo di Marco racconta in modo emblematico. Qui però è affrontato l'osservanza del sabato e quindi in questo senso è nuovo questo brano rispetto come problematica anche ai brani precedenti. È inutile ricordare l'importanza del sabato come tempio della presenza di Dio nel tempo e nella vita di Israele, e quindi anche le norme riguardanti poi l'osservanza rivestono una grande importanza. Ecco, vediamo insieme. Io non volevo, ma ho intravisto la nota della Bibbia di Gerusalemme, a mio parere completamente è un capolavoro, diciamo, perché dice che i discepoli, secondo lui, non sono qui, non ricevono un'obiezione perché raccolgono le spighe per mangiarle, ma perché raccolgono le spighe per farsi largo nei campi di grano. E Marco avrebbe fatto questo, perché è una costruzione fantasmagorica, avrebbe fatto questo per presentare questo fatto a gente che non sapeva niente del sabato, perché naturalmente gli esegeti sanno che Marco ha scritto per dei gentili, anche questa è una cosa, vabbè, comunque in base a questo principio avrebbe addolcito, presentato insomma in modo più comprensibile a gente che non sa cos'è il sabato l'episodio. Poi la finale della nota addirittura dà torto a Marco, perché dice che però Marco non ha fatto bene il suo lavoro e quindi non è venuto fuori bene, perché ha cambiato qualcosa ma non ha cambiato tutto. Insomma, è una cosa un po'... No, io credo che Marco vada d'accordo con gli altri, sia con Matteo sia con Luca, e che abbiano sostanzialmente la stessa cosa, anche se qualche problema di interpretazione c'è, indubbiamente. Ecco. Comunque vediamo insieme quello che era solo per dire, mio consiglio, non basatevi sulla nota della Bibbia di Gerusalemme in questo caso.
Per stare appunto su il rapporto che c'è anche con gli altri sinottici, io penso, mi sembra difficile, ecco, appunto per l'esempio che fa Gesù, non intendere il comportamento degli apostoli, dei discepoli di Gesù come dettato dalla fame effettivamente, come ad esempio appunto Matteo lo dice subito. A me pare che anche se in Marco non è espresso, però sia supposto, altrimenti questo esempio di Davide che trasgredisce, che fa questo gesto di mangiare i pani dell'offerta, lui e quelli con lui, perché ne avevano necessità, non mi sembrerebbe così incomprensibile come esempio che invece vuole spiegare, vuol dare ragione del comportamento dei discepoli. E quindi a me pareva che questo brano, oltre a contenere la questione del sabato, dicesse anche però qualcosa di questo primo gruppo che è con Gesù. Cioè, penso che la vita di Gesù con i suoi fosse molto stretta, appunto, avevano fame, veramente avevano fame. Io ho pensato così, che è un elemento laterale di questo brano, però mi ha sempre dato una luce anche sulla povertà degli inizi e della predicazione, lo stile di Gesù e come ha pensato la sua missione e di quelli con lui. E per il resto, non lo so, faccio fatica, mi sembra che l'elemento più difficile sia quel perciò, la connessione, diciamo, tra il, certo, tra il versetto 27 e 28, ecco, che
è quello in Marco la difficoltà.
E questo dico, io non ho un apporto su questo perché non l'ho sciolto, non mi è chiaro.
Dunque, noi in una precedente lezione avevamo, io mi ritrovo a margine, una nota che giustifica Davide per quello che ha fatto, cioè per aver mangiato con i suoi pani dell'offerta, perché era Davide, perché il re, perché... E in qualche modo era, gli è permesso, insomma, lui può, non so però se questo sia o abbia capito a quell'epoca quello che si intendeva dire, e quindi è giustificato su una cosa che ovviamente per altri sarebbe trasgressione. Qui invece per Gesù si tratta di capire, insomma, è chiaro che il Messia, quindi il figlio dell'uomo, è Signore del sabato. Questo è un dato di fatto che in quanto, cioè il Messia è il Signore del sabato. Il problema sta nel credere se è Gesù il figlio dell'uomo, se Gesù è il Messia. Cioè, mi sembra che la connessione possa essere questa.
No, è una domanda. Avevo notato anch'io la fatica nel cogliere il senso del perciò che inizia il versetto 28. E ascoltando adesso Maria, che secondo me giustamente diceva che il figlio dell'uomo sia il Signore del sabato, chi lo ascoltava lo sapeva, e riconoscere in Gesù, il figlio dell'uomo, il salto. Mi stavo chiedendo, l'altra rivelazione che fa Gesù, perché secondo me sono due, però c'è un perciò in mezzo, ma qui mi fermo, che cioè il sabato è patto per l'uomo e l'uomo non l'uomo per il sabato, è un salto in avanti nella rivelazione che fa Gesù, o già loro lo trovavano, lo riconoscevano nel quello che conoscevano della tradizione, della parola che Israele custodiva? Perché, ecco, questo mi aiuterebbe a capirlo.
Anche per me ci ho fatto molta fatica per questo versetto 27, che è solo di Marco. Gli altri non dicono questo. Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Io sono andata a vedere nell'Esodo appunto che cosa si dice del sabato, quale santità porta il sabato. Cioè, a me sembrava così di decidere, in un certo senso, che cosa prevale il giorno di sabato: la fame degli apostoli, cioè la misericordia, o la santità di questo sabato? Che cosa prevale? Mi sembra che il Signore risponda così, che in questo senso, anche se Marco non dice che avevano fame, il Signore interpreta così. Ecco, qui loro hanno fame e quindi, come dire, la santità del sabato è proprio in questo, come abbiamo visto anche nei fatti precedenti, è la misericordia, è l'uomo, è la necessità dell'uomo. Non so, e allora ecco che può dire appunto che lui è padrone del sabato, perché sì, come diceva, porta avanti. Io non sono andata, non ho trovato nell'Esodo dove appunto viene detto questa affermazione. Quindi è qui bisognerebbe che ci aiutassimo a capire che cosa si deve decidere. Ecco, mi sembra che il Signore poi in rapporto al sabato, e il Signore lo ha dimostrato dalle guarigioni, che erano tutte fatte di sabato, questo è il sabato. Ecco, mi sembrava, poi ho letto così la lettera agli Ebrei che dice, ecco, entriamo anche noi in questo riposo. Mi sembrava che forse proprio questo, in un certo senso, il grande riposo in cui l'uomo deve entrare, nel riposo sabbatico, che è poi la presenza di Gesù. Questo è il riposo. Non so, io ho fatto un po' questi.
Cioè, che il sabato sia fatto per l'uomo e a causa dell'uomo, vuol dire così, quindi a favore dell'uomo e non il rovescio, è scritto nella Genesi, al capitolo primo e inizio secondo. Secondo questa interpretazione, che è un principio condiviso, non è una novità. Io interpreterei così. Che il sabato sia fatto per l'uomo non è una novità introdotta da Gesù, ma è un principio condiviso, è scritto nel primo capitolo della Genesi, perché Dio ha fatto tutto per l'uomo e per l'uomo ha fatto anche il sabato, per introdurre l'uomo nella santità, in un giorno di santità e di riposo, che è il riposo di Dio. Per l'uomo ha fatto il sabato questo. e la tradizione giudaica, beh, sono testi anche successivi, rabbinici, su questo è d'accordo. E questo non l'ho presente, anche aggiunge Ezechiele 20 cita.
Ezechiele 20, 12 dice, dove c'è tutto l'elenco dei doni fatti da Dio al popolo, dice: li feci uscire dall'Egitto, diedi loro le mie leggi, poi dice: diedi loro anche i miei sabati come un segno fra me e loro, perché sapessero che sono io il Signore che li santifico. E poi anche al versetto 20: santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, perché si sappia che io sono il Signore vostro Dio.
Sì, sì, uno dei grandi doni di Dio è quello che la Genesi aggiunge, insomma, nella teologia del Pentateuco, è che questo dono è fatto all'uomo. Poi l'osservanza è imposta a Israele come testimonianza per l'umanità, ma facendo risalire l'istituzione, diciamo, del sabato, anche se non come comandamento, alla creazione, cioè mettendolo come struttura fondamentale della creazione, vuol dire che è per l'uomo, no? Ed è stato fatto a favore dell'uomo. Quindi no, io, tenendo davanti i tre, cioè mi direi, in Luca, mi verrebbe da dire così, in Luca sembra tutto molto più semplice, lineare. In Luca il filo è molto più semplice, cioè è un'eccezione questa, no? È un'eccezione. E all'osservanza del sabato non viene contestato il fatto che raccogliere spighe e toglierne il grano per mangiare sia proibito. Gesù non dice che si può, cioè che non è vero che sia un lavoro proibito. È uno fra i lavori proibiti, perché assomiglia al mietere. Qui sarebbe tutto un discorso sul problema del lavoro e del sabato. Ciò che è proibito di sabato non è indipendenza dalla fatica, dalla grandezza, non c'entra assolutamente nulla. Non è questo. I criteri con cui viene poi la tradizione stabilisce quali sono le attività proibite di sabato, non è questo il criterio. Lo deduce in realtà dall'Esodo, ecco, dal lavoro che si faceva per il Tempio, eccetera, insomma stabilisce, perché nella Bibbia non c'è niente. Si dice che bisogna osservare il sabato, ma è che non si deve fare melachà, che è un certo tipo di lavoro, non dice avodà melachà, che noi traduciamo lavoro, insomma, ma non precisa quale. I problemi sono tanti, per osservarlo bisogna... E quindi la tradizione ha, sulla base sempre della scrittura, fissato una serie di categorie di lavori, di attività proibite. Per esempio non si può scrivere, non si può accendere la luce, eccetera. Questa, oggi non è fatica accendere la luce, ma non si può, mentre si possono fare delle cose più faticose. Non c'entra questo, il problema di ciò che è proibito di sabato. Il punto è che in Luca mi sembra tutto lineare, cioè è un'eccezione. Gesù dice, quando uno che ha fame, siccome è fatto per l'uomo, il sabato è fatto per l'uomo, uno che ha veramente bisogno e ha fame, non rompe il sabato, cioè può fare eccezione, lo rompe ma non ha colpa, perché viene prima il nutrimento. E cita Davide, io non sono più così d'accordo, può anche darsi che l'abbia detto io quello, che l'idea sarebbe che Davide poteva, in quanto era Davide. No, il fatto che sia Davide aver fatto così è molto importante nell'esempio, perché Davide è il precursore del Messia, ma anche Davide è soggetto alla Torah. Quindi è Davide perché aveva fame, e il punto lì è che ne dette anche ai suoi, che non era solo Davide, erano anche gli altri che erano con lui, però ci può essere anche l'argomento del fatto che era Davide. Matteo aggiunge un punto molto importante, chiarisce ancora di più, Io tendo a pensare che i tre evangelisti sostanzialmente dicono la stessa cosa, anche se ci può essere una sottolineatura diversa. Matteo aggiunge un altro esempio: i sacerdoti nel tempio di sabato rompono il sabato, che vuol dire, tradotto, fanno delle attività che di per sé di sabato non nessuno può fare, le debbono fare naturalmente, è il loro dovere. Rompono il sabato, ma sono senza colpa, dice. Perché? È perché sono nel tempio. Cioè, perché nel tempio un sacerdote di sabato questo lo può fare, lo deve fare. Matteo aggiunge: qui c'è uno più grande del tempio, e sembra suggerire che appunto i suoi sono, ecco, essendo vicino al tempio, possono farlo. È un'eccezione, in questo caso dovuto all'autorità, cioè alla dignità di Gesù, che è più del tempio. Quindi Marco è difficile, perché in questo passaggio del 27 al 28 io penso che sia un ragionamento contratto, cioè che anche Marco dica che si tratta di un'eccezione, cioè avevano fame e per questo sono giustificati, come fece Davide quando ebbe fame, ne dette anche i suoi. L'esempio di Davide non c'entra col sabato di per sé, perché non si dice che fece questo di sabato, poi è un'altra cosa, però è un'eccezione a quello che è scritto nella Torah, e fu senza colpa perché avevano fame. Così i discepoli di Gesù hanno fame e quindi sono giustificati. E viene questo, viene giustificato dal versetto 27. Siamo come se Gesù dicesse: perché siamo d'accordo su questo principio. È un'applicazione di questo principio, che il sabato è stato fatto per l'uomo. E quindi se l'uomo ha bisogno di mangiare e non ha da mangiare, viene prima il mangiare e poi il sabato. E poi il passaggio è molto difficile, io penso che sia un ragionamento contratto, cioè che voglia dire: se uno di sabato può far così in Israele, avendo bisogno, quanto più lo può fare il figlio dell'uomo, che come tale è addirittura signore del sabato. Io penso che, capisco che non si può dedurre immediatamente da questo, ma io penso che voglia dire più o meno la stessa cosa degli altri evangelisti, e che questo oste, questo passaggio non facile perché? Perché sembra dedurre l'affermazione del versetto 28 dal versetto 27, che è molto minore. Il versetto 27 dice che uno può farlo se ha bisogno di sabato, e questo è un principio accettato, e poi dedurrebbe da questo che il figlio dell'uomo è signore del sabato per questo motivo, no. Io penso che sia un ragionamento contratto, cioè tanto più il figlio dell'uomo è giustificato se fa un'eccezione, perché ha fame, tenendo conto che addirittura è il signore del sabato, quindi, cioè introduce un argomento nuovo, che è quello poi centrale, no? Quello che interessa l'evangelista, che da un lato c'è una discussione sull'applicazione della norma, e lì ci possono essere discussioni, e il principio fondamentale è che il sabato è stato fatto per l'uomo. Però in questo modo introduce, anche Marco introduce l'affermazione che Gesù è il figlio dell'uomo. E naturalmente, essendo il figlio dell'uomo, è scontato che il figlio dell'uomo è superiore al sabato. Questo non c'è discussione. Che Gesù sia il figlio dell'uomo è un altro discorso, ma che il figlio dell'uomo di Daniele, il Messia divino, sia superiore al sabato, questo sicuro. Come può perdonare i peccati, perché ha l'autorità di Dio sulla terra, così è superiore al sabato, perché ha la dignità stessa pari a Dio. Su questo non si discute, per chi accetta che il Messia sia questa figura. E quindi Gesù afferma di nuovo, attribuisce a sé, in questo modo, la dignità del figlio dell'uomo. preghiamo sempre nel nome di Gesù, che è la presenza di Dio, la dimora di Dio, nella quale anche noi siamo.